weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Fortunato che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni settimana ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi in realtà, visto stiamo avvicinandosi alla giornata del 2 novembre che commemora i nostri defunti, ci collegheremo con un ospite qui a Roma. Vedremo in particolare come un'arciconfraternita, ancora non vi dico quale esattamente, celebrerà proprio la giornata del 2 novembre. Con l'occasione scopriremo anche meglio che cosa significhi un'arciconfraternita nel XXI secolo. Prima però di dare spazio proprio al nostro ospite, come vi ho appena accennato, vi leggo alcuni dati biografici, come mio solito, riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 28 ottobre, vale a dire San Fedele di Como, martire. Il nome di Fedele è spesso ripetuto a Como, dove un'antica bellissima chiesa romanica con absidi e cupola è intitolata proprio al santo di oggi, un santo quindi tipico della regione, della città lariana, quasi quanto Sant'Abbondio, patrono di Como. Fedele fu martire nei primi secoli e le notizie sul suo conto sono assai più scarse di quanto lascerebbe credere la sua chiara fama. Probabilmente fu un missionario cristiano inviato dal vescovo di Milano sulle rive del lago, ancora abitato da infedeli. Infatti una passione un po' tarda fa il nome di Materno, vescovo di Milano, il quale nel III secolo avrebbe mandato Fedele a convertire gli idolatri delle prealpi retiche. Predicando e insegnando, San Fedele sarebbe giunto fino all'estremità settentrionale del bacino lacustre, verso Chiavenna. Qui avrebbe sofferto una morte rapida, forse nella persecuzione di Diocleziano. Un'altra tradizione lo dice invece soldato delle legioni imperiali, disertore con due compagni quando Diocleziano e Massimiano pubblicarono i primi editti di persecuzione contro i cristiani, miranti a epurare l'esercito e a porre sotto inchiesta i pubblici funzionari. Arrestato a Como, Fedele vi sarebbe stato processato, condannato e infine decapitato. Dopo la morte, gli accenni a San Fedele sono, se non più numerosi, almeno più precisi. Ennodio, narrando la vita di Sant'Antonio di Lehan, ricorda che il suo primo rifugio fu presso la sepoltura di San Felice. Tale descrizione può far pensare che la sepoltura del martire sia stata effettivamente a Como, nell'estremità più stretta e più ripida del grande lago, spesso tempestoso, ma altre fonti testimoniano in favore della sepoltura di San Fedele a Samolaco, cioè all'altra estremità del lago, nel luogo stesso della decapitazione. Certo è che già prima del 1000 le reliquie di San Fedele furono trasferite a Como, in quella chiesa fino allora intitolata Santa Eufemia, che doveva assumere il nome del martire e onorarlo nei secoli. Ma sembrava che la gloria della città in riva al lago non fosse sufficiente per l'antico martire. Nel 1572 San Carlo Borromeo ne trasportò solennemente i resti a Milano, in una chiesa allora costruita nel centro della città. E nel nome della chiesa di San Fedele, il ricordo del martire di Como sopravvive anche nella metropoli lombarda, da dove egli era partito missionario, fiducioso e fedele. Per l'appunto queste sono alcune notizie riguardanti San Fedele di Como martire, ricordato nella giornata del 28 ottobre. Tra poco il collegamento con il nostro ospite per la puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Franco Battiato.
Volano gli uccelli, volano, nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
E sfumano le note di Franco Battiato e quindi siamo pronti per il collegamento importante della puntata di oggi di Weekend Divino. Come dicevamo, quella puntata di oggi vuole onorare i nostri defunti e che quindi verranno ricordati nella giornata del 2 novembre, ormai imminente, e lo vuole fare con una celebrazione importante, suggestiva e soprattutto sentita, che si tiene proprio nel cuore di Roma. Protagonista di questa celebrazione, una delle più antiche arciconfraternite, l'arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto. Quindi ci trasferiamo nel cuore di Trastevere, scopriremo che cosa anche significa nel tempo che abbiamo a disposizione essere un'arciconfraternita nel XXI secolo, dopo che naturalmente sono passati anche parecchi secoli proprio dalla fondazione della stessa arciconfraternita. Per parlare di tutto questo e per il motivo poi legato al 2 novembre, quindi c'è una celebrazione, adesso vi diremo che cosa accadrà, in quale orario, in maniera tale che chi voglia possa partecipare, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il camerlengo dell'arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto, Domenico Rotella. E allora innanzitutto salutiamo e ringraziamo per la sua presenza il camerlengo. Grazie Domenico Rotella.
Grazie a voi soprattutto.
No, ci fa molto piacere ospitarla in questo ricorderemo poi quali sono anche altri appuntamenti ancora più importanti naturalmente per l'arciconfraternita durante l'anno, però noi abbiamo inteso collegarci con voi proprio perché il 2 novembre che cosa accadrà? che cosa avete organizzato, qual è la tradizione che metterete in atto?
Dunque, la tradizione è questa, è da moltissimi anni la confraternita che ha un legame molto vivo, molto stretto con il fiume Tevere, anche perché si trova a poche decine di metri da quello che era l'antico porto fluviale di Ripa Grande, quindi purtroppo ci sarebbe da raccontare molto su questo legame speciale col fiume, ovviamente il
proveremo a fare quello che si può,
non lo
diciamo.
consente. Anche perché coloro che costruirono la chiesa erano appartenenti a categorie commerciali che operavano proprio nel porto fluviale già alla fine del 400, perché ricordiamo che nacque come confraternita, il nostro sodalizio, come confraternita nel 1492, ed è il più antico sodalizio mariano di Roma ancora operante e tra i più antichi in assoluto di Roma. Quindi abbiamo sempre avuto questo legame con il fiume, per esempio, tanto ricordo la Candelora che festeggiamo con tutti coloro che operano sul Tevere, canottieri, polizia fluviale, eccetera. Per quanto riguarda proprio la commemorazione dei defunti, noi ricordiamo in una messa vespertina, ricordiamo il 2 novembre coloro che sono morti nel Tevere, annegati o anche semplicemente, come se succedeva una volta, gettati nel Tevere
Certo.
a seguito, insomma, di vari eventi. E col tempo poi abbiamo voluto aggiungere per così una naturale estensione, ricordare comunque tutti i morti dimenticati, quelli anonimi, di cui non si ricorda nessuno, morti nelle guerre, nelle alluvioni, negli eventi naturali, tutti quelli di cui non si ricorderà mai nessuno. E quindi noi celebriamo la messa anche in suffragio di questi defunti.
Se non erro, poi ecco, una volta conclusa la messa ci sarà anche un simbolico lancio anche di una corona,
Sì,
giusto?
esatto. Allora, fino agli anni scorsi noi partecipavamo insieme alla confraternita dei Sacconi Rossi all'Isola Tiberina. Da quest'anno, per vari motivi organizzativi, la messa si fa direttamente nella nostra chiesa e poi, tempo meteorologico permettendo,
Ma
perché questo
certo.
va detto, allora faremo un piccolo percorso a piedi con candele o fiaccole, quello che è possibile utilizzare. Arriveremo fino al ponte Cestio dell'isola Tiberina e da lì si lancerà un piccolo serto di fiori nel fiume, accompagnato da alcune preci, appunto in memoria, ricordo di coloro che sono scomparsi.
Ecco, quindi giustamente avendo parlato di questa processione che partirà proprio dalla vostra chiesa, Santa
Sì.
Maria dell'Orto, vogliamo ricordare anche esattamente dove si trova la chiesa?
La chiesa si trova in linea d'aria a un centinaio di metri da Porta Portese, quindi si trova tra le chiese forse più note di San Francesco a Ripa, che è anche parrocchia, e la Basilica di Santa Cecilia, che si trova proprio quasi dirimpetto a noi. Quindi fra queste due chiese c'è in mezzo la Madonna dell'Orto, che mi piace ricordare che anche nella toponomastica romana è una delle due o tre strade che, ricordando Maria, la chiamano proprio Madonna di, quindi c'è via della Madonna dell'Orto E un altro paio di vie solamente ricordano questo tipo di toponimo, tipo Nostra Signora, ecco.
Quindi questo è un ulteriore punto di interesse proprio che ci sta dicendo, raccontando Domenico Rotella. Prima lei ha fatto un riferimento naturalmente breve per quanto riguarda la trasmissione di oggi rispetto alla fondazione proprio dell'Arciconfraternita, della Confraternita però.
Che poi divenne Arciconfraternita nel 1588 per volere di Sisto V.
E a questo punto la domanda sorge spontanea, come altri direbbero: qual è la differenza tra una confraternita e una arciconfraternita?
L'arciconfraternita nasceva con lo scopo di aggregare e coordinare tutte le confraternite ovunque erette a Roma e nel mondo con il medesimo titolo. Faccio un esempio: l'arciconfraternita di San Rocco, per esempio, che c'è a Roma, è caput et mater proprio di tutte le confraternite di San Rocco esistenti nel mondo.
Ah, ho capito.
Quindi noi in particolare avevamo questa facoltà di aggregare altre confraternite intitolate alla Madonna dell'Orto, però poi di fatto credo che se ne registrarono solamente un paio, ecco. Però valeva più che altro come titolo onorifico, quindi quello di poter essere, come ho detto, caput et mater di altre confraternite similari.
Ecco, Domenico Rotella, come facciamo di nuovo un passo indietro, quindi torniamo proprio ai tempi della creazione della confraternita. Quali erano i motivi per cui si creavano confraternita? Quali erano le attività principali?
Dunque, questo è un discorso molto, molto complesso.
Ma lei sarà bravissimo a sintetizzarcelo.
Allora, ma la confraternita nasceva principalmente in un quartiere, in un rione, in un paese, in una piccola comunità, per onorare, venerare un santo, oppure la Beata Vergine, oppure una esplicazione della Chiesa, della liturgia, dei sacramenti, come per esempio quelle intitolate al Santissimo Sacramento. Quindi nasceva soprattutto per motivi di culto. A questo poi spesso, ma non sempre e non necessariamente, si affiancavano anche motivi di carità, di beneficenza, di apostolato, eccetera. Quindi c'erano le confraternite poi più votate su un versante e quelle più su un altro. La nostra in particolare per circa tre secoli ha avuto un proprio ospedale, per esempio, a Trastevere, che è stato uno anche tra i migliori di Roma, e soprattutto la sua spezieria o farmacia era famosissima in tutta Roma. E oggi come oggi invece noi abbiamo solamente scopo di culto, cioè...
Ecco, infatti giustamente il passaggio era proprio questo. Nel tempo poi naturalmente le vicissitudini hanno cambiato tante cose, immagino anche le attività precipue che la confraternita, in questo caso oggi arciconfraternita, svolge. Quindi continuando proprio il discorso che stava facendo, quindi oggi di che cosa vi occupate soprattutto?
Noi, avendo come quasi tutte le confraternite almeno romane, avendo perso col tempo ogni possibilità di risorsa economica, abbiamo solamente scopo di culto, ovvero sia custodire la chiesa, tenerla aperta, far sì che vi si celebrino le sante messe, le feste tradizionali tipiche della confraternita, che poi sono diciamo con maggiore solennità, ma sono quelle normali della liturgia, e quindi far sì che la gente conosca e frequenti questa chiesa, appunto, nella fattispecie. Ed è un impegno veramente assorbente, anche perché fatto con mezzi economici praticamente inesistenti.
Certo. E voi quanti siete oggi all'interno della Arciconfraternita?
Dunque, all'interno dell'Arciconfraternita, allora,
più o meno,
iscritti siamo circa 55, con un'età media, lo dico scherzando, lo dico per fare una battuta, un'età media che si aggira sui 120 anni a persona, e quindi È molto, molto elevata l'età media, molto. E quindi, però poi più o meno frequentanti, diciamo una trentina, e come si dice alla romana, chi tira il carretto, siamo in 3 o 4.
Ecco. E questo però ovviamente anche qui mi fa, evidentemente come conseguenza di quello che ci ha appena detto, perché c'è questo, diciamo così, disamore della parte giovanile? Per esempio immagino che dei partecipanti all'Arciconfraternita ci saranno anche, tutti avrete, molti avranno figli, nipoti, per quale motivo non si crea questo aggancio, diciamo, alla generazione più giovane?
Ma anche qui sarebbe il discorso è molto lungo e molto, molto complesso, che si innerva in tante, in tanti altri discorsi collaterali. Però sostanzialmente è questo, che una volta gli appartenenti ad una confraternita, fino almeno agli anni 50-60, erano persone che abitavano nello stretto giro di 500 metri, un chilometro rispetto alla chiesa di riferimento. Oggi chi fa parte della confraternita abita molto distante. Tenete presente, io sono il camerlengo e quindi presidente, legale rappresentante, ma io stesso rispetto a Trastevere abito in zona Eur, sì, di Roma, quindi per dire, non ho la possibilità proprio di avere una presenza fissa e costante, e quindi questo è anche un ostacolo per poter fare qualche cosa di un po' più un'opera di avvicinamento, anche se poi lì insomma anche un altro discorso di
è che magari a questo punto, vista la complessità, mi rendo conto, lo affronteremo, del resto noi torniamo anche a collegarci proprio con gli ospiti, soprattutto più interessanti, è sicuramente molto interessante il discorso sulle confraternite e le arciconfraternite, volendo però trovare anche un motivo importante tra i vari naturalmente belli e importanti dell'arciconfraternita. Io so che voi avete anche un'apertura per coloro che vogliono svolgere ricerche, avete un archivio molto,
sì,
importante.
Noi abbiamo un archivio, è un archivio eminentemente amministrativo, però proprio attraverso anche l'amministrazione, i mandati di pagamento, le carte varie o ricevute, annotazioni eccetera, è possibile trovare, scoprire molte cose interessanti. Diciamo che il nostro archivio cartaceo parte più o meno dai primi del 500 per arrivare organicamente almeno fino alla fine del 700, ovvero sia soprattutto in contemporanea con la gestione, come ho detto, dell'antico ospedale.
Ecco, e tra l'altro, avendolo potuto visitare, è veramente un luogo affascinante che so essere frequentato anche da coloro che appunto svolgono ricerche e scrivono tesi proprio
tesi
in
laurea,
questo
sì,
senso.
Sì,
quindi
sì.
Ricordo già proprio in questo momento anche il sito internet, che è www.santamariadellorto.it. Questo è il sito nel quale tra l'altro potrete trovare, mi rivolgo a chi ci ascolta, informazioni proprio anche rispetto per esempio all'archivio di cui stavamo parlando. Stiamo arrivando in conclusione del nostro spazio, diciamo a livello di tempo concesso quest'oggi. Ricordiamo allora, quando ci sarà la messa il 2 novembre, a che ora?
Il 2 novembre alle ore 18.
Alle ore 18.
Alle ore 18.
Nella chiesa di Santa Maria dell'Orto, che appunto si trova nel cuore di Trastevere tra Santa Cecilia e San Francesco, per quanto riguarda proprio la locazione, e poi da lì ci sarà la processione, tempo permettendo, come giustamente diceva il camerlengo Domenico Rotella, che permetterà di arrivare al Ponte Cessi appunto sull'isola Tiberina e da lì onorare ulteriormente i defunti. Una domanda finale, la parola camerlengo, allora che cosa indica esattamente?
Ma dunque, il camerlengo è un termine antico, viene dal latino camerarius, che significava tesoriere. Quindi il camerlengo nella fattispecie è il tesoriere per eccellenza, quindi l'amministratore della confraternita. Posso anche dire che a Roma è l'unico appellativo del genere per il presidente della confraternita, perché negli altri sodalizi normalmente il capo si chiama governatore oppure anche priore, E la nostra è l'unica dove si chiama Camerlengo.
Insomma, abbiamo imparato tante cose. Ultimissima domanda, ci sono, per quanto riguarda le donne, possono partecipare, non partecipano?
Assolutamente sì, le donne, ecco. Chiunque, qualunque cattolico di maggiore età, uomo, donna, partecipa, si iscrive a... Ecco. Può avere le cariche sociali tranquillamente, né più né meno.
Questa domanda, perché a volte, per quanto riguarda determinate organizzazioni, magari si pensa che non siano, ecco, invece no, ecco, l'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto è aperta a tutti, tutti nell'ambito di quelle caratteristiche che ci ha appena ricordato il Camerlengo Domenico Rotella, ma insomma le donne sono benvenute.
Hanno la loro mantellina, e gli uomini hanno un abito tipo saio, color turchino, le donne portano una mantellina corta, sempre di color turchino.
Ecco, abbiamo avuto anche questa descrizione, sono tante le domande che sicuramente anche i nostri ascoltatori amerebbero porre al Camerlengo, allora quindi lo convochiamo già potenzialmente per un prossimo collegamento, ma intanto lo ringraziamo, ricordiamo in conclusione sia il sito internet www.santamariadellorto.it per chi volesse maggiori informazioni proprio sull'Arciconfraternita, e ancora una volta ricordiamo alle ore 18 del 2 novembre presso la chiesa di Santa Maria dell'Orto la commemorazione dei defunti e poi, tempo permettendo, la processione fino all'isola Tiberina. Grazie ancora al Camerlengo Domenico Rotella. Grazie ancora. E per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento alla settimana prossima, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!